Allora, salve a tutti, bentornati alla rubrica quotidiana del Primato Nazionale in cui ogni giorno commentiamo e raccontiamo i principali fatti del giorno. Io sono Adriano Scianca e vi terrò compagnia per un'oretta in cui faremo un po' il punto sulle notizie del giorno, ma anche su quelli che sono stati i principali fatti della settimana. Oggi è l'anniversario della strage di Capaci, la strage in cui morì il magistrato Giovanni Falcone. Alle 17:58 del 23 maggio del 92, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta saltarono in aria, uccisi da 1.000 kg di tritolo, appunto a Capaci, lì appunto appena fuori dall'aeroporto di Palermo. Ovviamente, come sempre in questi casi, c'è un diluvio di retorica, ne parla. Si è speso il Presidente della Repubblica in persona parlando di Falcone e Borsellino come luci nelle tenebre, mentre la mafia prospera nell'ombra, i due magistrati sarebbero delle luci nelle tenebre. Parole molto, molto belle, però è il caso forse di rileggersi anche il bell'articolo che ha dedicato a questa vicenda Salvatore Recupero sul Primato Nazionale, spiegando come da titolo, che Giovanni Falcone è un giudice amato da tutti soltanto dopo la sua morte. Cioè, adesso di fatto Falcone è una icona intoccabile, circondata da una unanimità per cui è impossibile rivolgere qualsiasi tipo di critica a Falcone, quindi è un'icona nazionale, un'icona che in qualche modo unisce il popolo italiano, eccetera, eccetera. Però in realtà, se noi andiamo a vedere la sua biografia, scopriamo che in vita non è quasi mai stato così. Vuoi perché forse Falcone era un magistrato poco politicamente controllabile, vuoi perché comunque i suoi successi causavano delle invidie professionali che nell'ambiente dei giudici sappiamo non sono poche. Poi magari dei giudici parleremo anche più in là con la trasmissione per altri fatti che riguardano Palamara, che sono anche quelli diversi ovviamente dalla storia di Falcone, ma molto molto gravi. E quindi, insomma, dicevamo, questo giudice che adesso sembra diventato una sorta di santo laico, in realtà in vita non era affatto così amato, e soprattutto non era così amato proprio dalla parte, da quella sinistra che oggi fa la paladina antimafia, ma che poi di fatto, quando si è trovata ad avere a che fare con i magistrati che la mafia la combattevano davvero, parliamo di Falcone ma anche ovviamente di Borsellino, di cui peraltro sappiamo i trascorsi politici nel Fuan, quella sinistra, dicevamo, non dimostrò affatto di amare così tanto questi giudici. Dicevo, Salvatore Recupero lo spiega molto bene, spiega della sfuriata di Hilda Boccassini dopo la sua morte, contro i colleghi che erano andati a vederlo e a cui la magistrata milanese disse appunto: cosa siete andati a fare, ipocriti, quando poi l'avete sempre odiato in vita. Ed è interessante. Ci sono interessanti alcuni passaggi in cui Salvatore Recupero spiega che gli attacchi nei confronti del giudice palermitano non venivano dalla DC, ma dal PC, quindi proprio dalla sinistra comunista. Per questo è utile ricordare l'articolo pubblicato sull'Unità, scritto da Alessandro Pizzo Russo, componente laico del CSM designato dal Partito Comunista. Pizzo Russo sosteneva che Falcone non sarebbe stato affidabile e che, essendo governativo, avrebbe perso le sue caratteristiche di indipendenza. Il PC contro Falcone, la risposta la trovate in quell'articolo. Il membro del CSM, scrive sempre Salvatore Recupero, era però in buona compagnia. Gli attacchi più duri venivano dal sindaco antimafia Leo Luca Orlando, dove antimafia è scritto peraltro tra virgolette. La prima occasione avvenne quando il mafioso Giuseppe Pellegriti decise di pentirsi. Falcone, dopo aver ascoltato il testimone di giustizia, decise di emettere nei suoi confronti un mandato di cattura per calunnia. Non c'è da stupirsi se a suffragare le accuse di Pellegriti c'era Angelo Izzo, capirai. Ma i due galantuomini avevano accusato Salvo Lima, nemico giurato di Orlando, e del movimento antimafia. L'incriminazione di Pellegriti venne vista come una sorta di cambiamento di rotta del giudice dopo il fallito attentato dell'Addaura, ovvero dopo il ritrovamento di una serie di cannellotti di dinamite a casa del giudice Falcone. Attentato molto controverso perché i suoi colleghi dissero che le bombe se le era messe da solo. Contro di lui, cioè contro Falcone, si scagliarono tutti i politici che avevano costruito la loro carriera infangando la reputazione altrui. Ricordiamo peraltro a tal proposito una puntata del Maurizio Costanzo Show, in cui appunto c'erano sia Orlando che Falcone, c'erano tanti altri giornalisti e colleghi, e in cui di fatto Falcone venne fatto oggetto di una sorta di processo politico indiretto, una sorta di tribunale del popolo che processò Falcone accusandolo per l'appunto di essere colluso con il potere, di essere un mitomane, di essere uno in cerca di celebrità, eccetera. Quindi è molto interessante ricostruire la storia di Falcone, perché oggi, come dicevo prima, sembra uno di quegli argomenti in cui non si può che parlare bene, ma quando Falcone era in vita non era così. Recupero cita anche gli attacchi che vennero da Repubblica, e precisamente il 9 gennaio del 92, in un articolo firmato da Sandro Viola, Falcone fu accusato molto duramente. Da qualche tempo, diceva Viola, sta diventando difficile guardare al giudice Falcone con rispetto che si era guadagnato. Il giudice Falcone è entrato a far parte di quella scalcinata compagnia di giro degli autori di Stambook, degli opinionisti al minuto, dei noti esperti, degli ospiti in studio, che sera dopo sera, a sera inoltrata, quasi un mento mori, s'affacciano dagli schermi televisivi. Né il giudice Falcone può invocare la sua esperienza del crimine, e del crimine mafioso in particolare, come giustificazione di tanti interventi. Certo, ci sono materie in cui la parola va data al noto esperto, la gastronomia, poniamo, il giardinaggio, il salvataggio dei monumenti, ma parlare del crimine quando si ricopre un'altissima carica dell'amministrazione della giustizia è diverso. È interessante notare come nel 92 per Repubblica il presenzialismo dei magistrati fosse un problema, quando poi sappiamo che almeno tutta la Seconda Repubblica, negli anni di Berlusconi, eccetera, ha visto i magistrati come una sorta di appunto opinionisti da talk show, presenti ovunque, che dicevano la loro su qualsiasi cosa, e questo deriva anche in parte dalla stagione di Mani Pulite, che all'epoca nel 92 era in piena eruzione, anzi forse a gennaio ancora no. Però è interessante come il giornale dei magistrati e il partito culturale dei magistrati, che hanno difeso i magistrati rispetto a qualsiasi tipo di nefandezza, all'epoca attaccassero i magistrati che erano troppo presenti in TV, quando per l'appunto l'ansia di esternare su qualsiasi cosa da parte dei giudici ci ha accompagnato in tutti questi anni. Quindi secondo me il modo migliore per celebrare questo anniversario è sicuramente quello di rileggersi questo articolo di Salvatore Recupero, perché ci dice finalmente la verità su un argomento di cui sembra difficile parlare, perché c'è sempre un diluvio di retorica. Detto questo, cambiamo decisamente argomento. Oggi è sabato, e come da tre sabati a questa parte, oggi è il quarto, ci sono in tutta Italia le manifestazioni di queste mascherine tricolori, questo movimento trasversale e dal basso che, in una fase particolarmente critica della nostra nazione, ha deciso di scendere in piazza in varie città d'Italia, con tanto o poca gente che sia, non importa. In alcune città abbiamo visto manifestazioni molto imponenti, in altre manifestazioni magari di tipo più simbolico, ma per rivendicare quel diritto a manifestare che sembrava a un certo punto conculcato sull'onda dell'emergenza, per cui Conte sembrava diventato intoccabile in qualche modo, per cui non si poteva dire nulla, e chi diceva qualcosa contro il governo passava per disfattista rispetto all'emergenza, e poi per protestare anche contro i provvedimenti del governo per far fronte alla crisi economica ormai in pieno svolgimento, e che in realtà sono dei provvedimenti abbastanza risibili, perché i soldi sono pochi quando e il più delle volte non arrivano, hanno delle procedure surreali e burocratiche per essere erogati, e quindi poi magari anche di questo parleremo più là, perché ci sono stati dei casi veramente emblematici in questi giorni. Però insomma, Sono tanti i temi sul tavolo che vengono portati avanti, appunto, da questi che potremmo definire i gilet gialli in salsa italiana. Domani, spiegava il comunicato delle mascherine tricolori, riferendosi ovviamente a oggi, perché il comunicato è uscito ieri, da nord a sud in decine di città italiane, tra cui Aosta, Torino, Milano, Bolzano, Verona, Trieste, Parma, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, L'Aquila, Napoli, Bari, Cagliari, Palermo e molte altre città italiane, migliaia di italiani saranno in strada per manifestare contro il governo Conte e le misure assolutamente insufficienti e tardive messe in campo per far fronte a una crisi economica e sociale senza precedenti. Siamo cittadini, commercianti, imprenditori, lavoratori, genitori. Siamo il popolo e non possiamo più stare in silenzio. Dopo quasi 3 mesi dall'inizio del lockdown, ci sono milioni di persone che ancora non hanno visto un euro. Cassa integrazione che non arriva, bonus in ritardo, finanziamenti che le banche non erogano e soldi a fondo perduto per ora solo sulla carta. Nei 3 sabati precedenti, dicono ancora le mascherine tricolori, le manifestazioni non sono state preavvisate, in quanto il diritto costituzionale a manifestare era di fatto sospeso. Nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si concede, tra virgolette, la possibilità di manifestare in forma statica e rispettando le norme anti-assembramento. Per questo, per il quarto atto delle manifestazioni tricolori, le manifestazioni saranno autorizzate e annunciate sulle varie pagine Facebook locali. A Roma l'appuntamento è in Piazza del Popolo, quindi se stamattina siete passati da Roma a Piazza del Popolo l'avrete visti, o se siete passati nelle principali città delle vostre, nelle principali piazze delle vostre città, sicuramente avete visto le mascherine tricolori che compostamente, con per l'appunto le protezioni e rispettando le regole del distanziamento sociale, hanno inscenato questa protesta contro le assurdità di una gestione della crisi che fa acqua da tutte le parti e che per molti versi è assolutamente vergognosa. Dicevo, rispetto alle politiche messe in campo dal governo, anche di sostegno economico alle imprese, ci sono delle cose che sarebbero comiche se non fossero tragiche e che è interessante raccontare perché ci testimoniano davvero come va questo paese in tanti frangenti cruciali per la sua sopravvivenza. Ma di questo ne parliamo dopo la prossima pausa musicale.
Ci manca l'aria e ciò che sentirai, stereotipi di chi non t'è stato amico mai, non indietreggerai, e questo già lo sai, il coraggio è un'attitudine, non l'abbandonerai. Ed oggi questo cielo, io lo vedo più blu, da questo nero al cobalto guarda più su, la percata al nono round che non manda giù, la laurea della strada per dire che hai ragione tu. Fanculo voi, che ha detto che la legge per tutti è uguale, noi camminiamo sulle vostre stesse trasandate strade, contrapposte a voi, uomini di ferro e sale, siamo il leone che anche in gabbia resta tale. Credere a uno stato che mi etichetta come mostro, per i vostri verbali le penne non avranno inchiostro, e piedi prenderò più aria, inchinarmi oggi no, oggi proprio non posso. Ed oggi manca l'aria, è come nel Sahara, e sarà che a un certo punto questa storia è chiara. Parla la strada di un mio battito che varia, ed ogni scelta che hai già fatto non è certo secondaria. E c'è sperato fra parole amare, restano storie un po' più strane da raccontare. E oggi scorda ieri, scorda quei cani, e i nostri cuori non avranno pace come spartani.
Il tempo sta passando, io ancora non mi pento, la mia mente pensa a te, la mia voce è controvento. Ricordo che cantavi, noi non cambieremo mai, quando pure lei diceva con quei tipi dove vai. Ora parlano, ora ridono, ora godono i maiali, il tuo volto e il tuo nome ora è visto sui giornali, da sciacalli ben pensanti, giornalisti ed antifa. Noi di te però siamo fieri, siamo una comunità. Non credi in questo stato, tanto meno ai suoi gendarmi, me ne frego, ci dicevi che pensavo d'aspettarmi. Non mollo questa strada, l'ho già detto troppe volte, non s'accanna in camerata, manca rischio delle botte. Pure questa cantavamo per quelle dannate vie, torneremo lo prometto, pagherete infame spie. Non si chiede la galera, non si inventano l'accuse, mo la strada prende note e tu hai finito con le scuse.
Ed oggi manca l'aria, è come nel Sahara, e sarà che a un certo punto questa storia è chiara. Parla la strada di un mio battito che varia, ed ogni scelta che hai già fatto non è certo secondaria. E c'è sperato fra parole amare, restano storie un po' più strane da raccontare. E oggi scorda ieri, scorda quei cani, e i nostri cuori non avranno pace come spartani.
sono uomini che anche fra quattro mura saranno sempre più liberi di voi. Abbiamo già messo in conto tutto.
Dai, e va bene.
E a 20 anni, forse il corto è salato. Preso alle 6 di casa, penna in commissariato. Ferro con il cuore che non ha tremato. Un uomo e le sue responsabilità. Anche faccia a faccia con il fato, così sarà. E questa notte se più lenta, domattina se ne andrà. La faccia resta quella per l'eternità. E abbiamo già il destino stretto fra le nostre dita.
La libertà non è scontare questa pena. È questa pena che è combattere il sistema. La libertà non la vinci in tribunale, ma con la lotta e tra i denti il tuo pugnale. Questo è il momento di combattere la tua anima. Resta forte, non versare quella lacrima. Col sacrificio vinceremo sto fantasma. Spalla contro spalla ci avremo la conferma.
Ed oggi manca l'aria, è come nel Sahara. E sarà che a un certo punto questa storia è chiara. Parla la strada di un mio battito che varia. Ed ogni scelta che hai già fatto non è certo secondaria. E c'è sperato fra parole amare. Restano storie un po' più strane da raccontare. E oggi scorda ieri, scorda quei cani. E i nostri cuori non avranno pace come spartani. Ed oggi manca l'aria, è come nel Sahara. E sarà che a un certo punto questa storia è chiara. Parla la strada di un mio battito che varia. Ed ogni scelta che hai già fatto non è certo secondaria. E c'è sperato fra parole amare. Restano storie un po' più strane da raccontare. E oggi scorda ieri, scorda quei cani. E i nostri cuori non avranno pace come spartani.
Allora, eccoci tornati. Parlavamo dello Stato che non riesce a sostenere adeguatamente i cittadini, i lavoratori, le imprese, le partite IVA, le famiglie, e che quando prova a fare qualcosa si muove come un elefante in una cristalleria, con la medesima goffaggine, facendo più o meno gli stessi danni e con dei siparietti che, ripeto, sarebbero davvero divertenti e farebbero morire dalle risate se non ci fossero poi in ballo la sopravvivenza dei cittadini, appunto delle aziende e dei lavoratori. Un caso particolarmente interessante, particolarmente emblematico in questo senso è quello del bonus che era previsto per, mi pare si chiamasse impresa sicura, ovvero per quelle imprese che in queste settimane hanno fatto dei lavori o comunque hanno fatto gli approvvigionamenti per la sicurezza e quindi hanno fatto delle spese per l'appunto per sanificare i locali, per mettere in sicurezza i lavoratori e per le quali lo Stato ha previsto un rimborso. Allora, a parte il fatto che il rimborso previsto in totale ammontava a 50 milioni di euro, che è già una cosa assurda di fatto, perché si tratta di una cifra ridicola. Dopodiché, su oltre 4 milioni di aziende che ne avevano diritto, a presentare la domanda sono state 250.000 circa, di cui ammesse 208.826 aziende. Di queste 208.826, soltanto 3.150 hanno ricevuto risposta positiva. Quindi ripetiamo, ne avevano diritto 4 milioni di aziende, soltanto 3.150 sono state soddisfatte, cioè lo 0,0007% del totale. Ma questo non sarebbe ancora nulla, perché questo bonus è stato erogato con la discussa procedura del click day, cioè c'era il sito apposito per registrarsi e chi cliccava prima aveva diritto al bonus, una procedura da paese del terzo mondo ma che per l'appunto viene adottata dal nostro governo in vari frangenti. Ora, si è saputo che praticamente sono state ammesse esclusivamente le prenotazioni inviate nell'intervallo di tempo compreso tra 0,000237 e 1,046749 secondi. Cioè, per capirci bene, c'è stata una finestra di 1 secondo e 4 centesimi per poter cliccare Dopodiché chi arrivava a un secondo e 5 centesimi era già fuori. Ovviamente come funzionano queste cose? Chi ha detto ai lavori mi ha spiegato che in realtà è umanamente impossibile riuscire a fare questa cosa semplicemente avendo un computer e una tastiera davanti per una singola persona. Sono dei meccanismi a cui si può avere accesso soltanto con dei bot, non nel senso dei buoni ordinari del tesoro, i bot nel senso dei programmi appositi. Ci sono dei programmi che riescono a inserirsi in queste finestre brevissime temporali, riescono a cliccare, diciamo così, in senso digitale e ad aggiudicarsi questo tipo di cose. Dei bot, peraltro, mi dicono che devono essere anche particolarmente efficienti, perché per l'appunto si tratta di cose non semplicissime. Quindi di fatto, parliamoci chiaro, soltanto le grandi aziende che si possono permettere investimenti in questo senso hanno potuto avere accesso a questo tipo di rimborsi. Quindi ripetiamo, c'erano dei rimborsi destinati alle imprese che avevano messo in sicurezza i propri locali o i propri dipendenti. Questi bonus, oltre ad essere distribuiti ad una fetta assolutamente ridicola degli aventi diritto, sono stati erogati a chi ha cliccato tra 0,0007 secondi e 1,046749 secondi. Quindi c'è stata una finestra brevissima in cui di un secondo e 4 centesimi in cui si è potuto avere accesso a questo bonus. Ripeto, sono dei meccanismi così assurdi che fanno ridere e che farebbero ridere se poi non ci fosse di mezzo la sopravvivenza di tante aziende e di tanti lavoratori. Allora, per il resto, si avvicina il 2 giugno, che è la festa della Repubblica, come sapete, e che, come sapete, da qualche anno, credo almeno dalla presidenza Ciampi, prevede la sfilata in via dei fori imperiali delle forze armate. Quest'anno non ci sarà la sfilata per i noti motivi, insomma, di sospensione delle attività pubbliche in seguito al coronavirus. Ci sarà un'iniziativa che comunque è positiva, così come è positivo tutto quello che in qualche modo risveglia l'orgoglio nazionale, ci fa sentire una nazione quando i media e i politici ci dicono in continuazione che non la siamo. Sostanzialmente ci saranno un sorvolo di tutte le regioni italiane da parte delle frecce tricolori, che comincerà il 25 maggio e in 5 giorni toccherà tutti i capoluoghi di regione. Quindi una iniziativa sicuramente meritoria. Il 2 giugno peraltro sarebbe prevista, non so quanto sia confermato o meno, ma credo che lo sia, una manifestazione unitaria del centrodestra, che è diventata unitaria dopo una serie di trattative, perché sapete che all'inizio Berlusconi era in forza, i Fratelli d'Italia e Lega avevano preso la piazza contemporaneamente ma indipendentemente l'uno dall'altro, quindi le solite liti, le solite discussioni al centrodestra, e poi alla fine sembrerebbe che ci sia una manifestazione unitaria comunque contro il governo Conte, con l'agenda sostanzialmente che dicevamo prima a proposito delle mascherine tricolori. 2 giugno, festa peraltro non particolarmente cara in qualche modo al nostro mondo. Io devo dire che in realtà, tra le tante feste imposte, insomma, non la metterei sullo stesso piano del 25 aprile, perché quella è una festa divisiva. In realtà anche la Repubblica, anche la festa della Repubblica è una festa divisiva, nel senso che poi metà dell'Italia era per la monarchia, però sicuramente non mi sembra particolarmente difendibile l'istituto monarchico per come si è comportato insomma, con l'8 settembre eccetera. Quindi è una festa, sì, anche questa in qualche modo, che rappresenta una parte e non tutta la nazione, ma che mi sembra più interessante sicuramente di altre ricorrenze. E peraltro ricordiamo che il 2 giugno del 46 gli ex fascisti in gran parte votarono per la Repubblica proprio in odio alla monarchia, quindi una festa sicuramente la cui storia va riscritta. E peraltro, dato che il margine fu molto risicato al referendum tra i risultati di monarchia e Repubblica, non è escluso che poi l'Italia oggi sia una Repubblica proprio grazie a quegli ex fascisti che votarono per la Repubblica. Il giorno dopo, non il giorno dopo del 46, il giorno dopo del prossimo 2 giugno, cioè il 3 giugno, ci sarà la famosa riapertura delle regioni, che tuttavia sarà confermata pochi giorni prima, cioè nelle riunioni governative che si terranno, se non sbaglio, il 29 maggio. Ora, ci sono delle cose anche qui abbastanza surreali. Ad esempio, ci sono tre regioni che sono state messe nella lente di ingrandimento, che sono Lombardia, Umbria e Molise. E questo già fa ridere, perché la Lombardia è l'epicentro sostanzialmente mondiale di questa crisi, con tuttora, anche se con dei dati in calo, però tuttora dei dati piuttosto allarmanti, delle morti, e quindi una situazione che va regolarizzandosi, ma molto lentamente, e una situazione che è un unicum in tutta Italia. I poveri lombardi, i poveri molisani e i poveri umbri invece hanno dei dati completamente diversi, con zero contagi e zero morti da molto tempo, con dei dati che anche nel picco del contagio non era assolutamente paragonabile a quello della Lombardia, quindi una situazione largamente sotto controllo, ma che per dei mini focolai che si sono accesi qua e là, magari per una festa o per un evento che ha allentato il distanziamento sociale, ha creato una manciata di contagi in più, hanno fatto alzare il famoso indice di contagio RT, e quindi sono stati messi arbitrariamente nello stesso paniere della Lombardia. E quindi già questo è abbastanza assurdo, che una regione in cui l'epidemia è ampiamente da tempo sotto controllo, come l'Umbria o come il Molise, sia messa sullo stesso piano della Lombardia. Non solo, si è parlato di riaprire le porte delle regioni, ma soltanto tra le regioni che hanno uno stesso livello di allerta. E quindi c'è questa cosa abbastanza assurda, per cui i lombardi potranno andare soltanto in Umbria e in Molise e viceversa, che fa ridere, perché se anche queste regioni fossero tre focolai, in qualche modo sarebbe assurdo che potessero scambiarsi soltanto i cittadini tra loro, intanto perché dalla Lombardia al Molise c'è da attraversare mezza Italia, e quindi non so, uno prende la macchina da Milano, arriva fino a Molise e non si ferma in un autogrill, cioè è una cosa abbastanza assurda, e poi perché se c'è un fattore di rischio non le si aprono le regioni, non è che le si aprono soltanto tra le regioni con pari rischio. Quindi questa è l'ennesima riprova di una gestione pagliaccesca di questa crisi, e però questo è. Per quanto riguarda i dati in generale dell'epidemia, abbiamo visto che comunque c'è una chiara tendenza verso il ritorno alla normalità, verso il calo dei contagi, verso il calo dei morti. Va detto, il calo dei morti è molto più lento di quanto magari ci si poteva aspettare, però questo è, insomma, gli addetti ai lavori sembrano abbastanza, come dire, ottimisti. C'è un solido dibattito incrociato tra virologi e venato sempre di un certo protagonismo, tra chi dice che il virus stia in qualche modo perdendo forza e chi invece nega questa cosa. Diciamo che l'osservazione empirica di chi lavora negli ospedali è quella di malati che arrivano con sintomi sempre meno gravi, però chi studia il virus nel dettaglio, chi ne studia il genoma, chi studia le eventuali mutazioni, ci dice che il virus non ha avuto mutazioni significative, quindi è difficile parlare di un virus in sé che sia più indebolito. Probabilmente è semplicemente il fatto che i pazienti di loro sono più sensibilizzati e quindi si accorgono prima di alcuni sintomi, e che le stesse strutture sanitarie sanno meglio come curare, come prendere in tempo alcune cose, quindi si creano meno casi critici, e quindi non sarebbe un problema di virus indebolito, ma di una risposta più pronta e più attenta e più competente da parte delle autorità sanitarie. Noi, come al solito, non possiamo che fare da spettatori a questo dibattito. Io confesso di trovare sempre un po' surreale il fatto che i non esperti si accalorino in tifoseria da stadio per questo o quel virologo, per questo o quella pratica. A un certo punto la terapia al plasma sembrava diventata una sorta di bacchetta magica, una sorta di bandiera sovranista. Ci sono dei virologi che sono considerati più i virologi di sinistra, i virologi radical chic, ci sono altri che sono considerati i virologi sovranisti, ma per meccanismi del tutto mediatici che poco hanno a che fare in realtà con il merito delle questioni di cui parliamo. Questa purtroppo è una dinamica abbastanza amplificata dai social. Io confesso di trovarla abbastanza incomprensibile, ma questa è l'epoca in cui viviamo. Direi di fare a questo punto un'altra pausa musicale e ci sentiamo tra poco. Allora, eccoci tornati. Abbiamo parlato prima dell'anniversario dell'attentato a Giovanni Falcone, del clima che si respirava prima di quell'attentato, quando Falcone era in vita ed era molto attaccato dai giornalisti, ma anche dai colleghi, perché sappiamo che da tempo la magistratura italiana è una sorta di nido di vipere in cui i carrierismi, protagonismi, infiltrazioni politiche la fanno da padrone. E c'è in questo senso una vicenda abbastanza eloquente, che è quella che riguarda Luca Palamara, l'ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, che è, come sapete, l'organo di autogoverno della magistratura, ed ex presidente dell'ANM, cioè dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è il principale organo di rappresentanza dei magistrati. Ora, Palamara è indagato nell'ambito di un'inchiesta abbastanza complessa che riguarda un mercato delle nomine che venivano decise a tavolino con metodi, si ritiene, non legittimi in qualche modo. Ma nell'ambito di questa indagine è uscita fuori una intercettazione di una chat che la dice lunga su come funzionano i rapporti in Italia tra magistratura e politica. E questa intercettazione riguarda Matteo Salvini, ex ministro dell'interno, che come sappiamo è accusato di sequestro di persona nel caso della nave italiana Gregoretti. Ora, il quotidiano La Verità di Belpietro ha infatti pubblicato i contenuti di alcune chat risalenti al 2018, in cui alcuni magistrati parlano dell'allora ministro dell'interno. In particolar modo, la chat più interessante è quella che vede coinvolti il procuratore capo di Viterbo, Paolo Auriemma, e lo stesso Palamara. È importante sottolineare che Auriemma non è indagato per questa cosa e che i fatti di cui stiamo parlando hanno un grande rilievo politico, ma per adesso nessun rilievo penale in qualche modo. Comunque, dicevo, in questa chat Auriemma scrive: mi dispiace dover dire che non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando. Si parla della chiusura dei porti. E ancora, illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il ministro dell'interno interviene perché questo non avvenga, diceva Auriemma. A un certo punto Palamara risponde che ora Salvini va attaccato. Cioè, pur dando ragione al suo collega sul fatto che Salvini non sta facendo nulla di male, però dice che Salvini va attaccato. Non va attaccato da privati cittadini che fanno politica, che hanno le loro legittime opinioni, e come sono anche i magistrati, ma va attaccato in quanto dai magistrati, in quanto magistrati, e questo è abbastanza inquietante. Infine Auriemma dice: comunque è una cazzata atroce attaccarlo adesso, perché tutti la pensano come lui e tutti pensano che ha fatto benissimo a bloccare i migranti che avrebbero dovuto portare di nuovo da dove erano partiti. Indagato per non aver permesso l'ingresso ai soggetti invasori, siamo indifendibili. Alcuni giornali e siti citano anche un colloquio in cui Salvini viene chiamato quella merda di Salvini da Palamara. Dopo la pubblicazione dello scambio, Salvini ha scritto una lettera a Mattarella appellandosi al suo ruolo istituzionale di Presidente della Repubblica e del CSM. Diversi magistrati nei loro colloqui privati, scrive Salvini, concordavano su come attaccare la mia persona per la politica sull'immigrazione che all'epoca, quale ministro dell'interno, stavo portando avanti. La fiducia nei confronti della magistratura adesso vacilla, ha scritto Salvini, chiedendo la garanzia di un processo giusto davanti a un giudice terzo e imparziale. Diciamo che per noi non è una grande sorpresa vedere questi meccanismi. Che la magistratura faccia politica in Italia è qualcosa che soltanto i ciechi non hanno voluto vedere, o soltanto quelli che ritenevano che quel tipo di politica fosse giusta e fosse legittima. Quindi soltanto a sinistra si è ritenuto di poter dire che i magistrati non facessero politica, ma in realtà era un dato evidente a tutti. E questo ci spiega bene i meccanismi, quindi delegittima un po' anche le inchieste contro Salvini, che peraltro sono veramente la cui ratio giuridica è veramente difficile da trovare, perché per l'appunto se esiste un reato di immigrazione clandestina non si capisce bene perché esista, se poi chiunque arriva ha il diritto di sbarcare, di fare ciò che vuole, insomma, per tacere del fatto che, come sosteneva il procuratore, è evidente alla maggior parte degli italiani che comunque i confini vanno difesi e che Salvini facesse bene a difenderli. Questo certo non è un ragionamento strettamente giuridico, ma che ci dà il quadro di una situazione in cui c'è un ministro dell'interno che fa il suo dovere e ci sono dei magistrati che per puro cipiglio ideologico decidono di attaccarlo. Quindi una vicenda abbastanza esemplare che va a confermare tutta una serie di cose che sapevamo, ma poi comunque quando arrivano conferme di cose che magari una parte di noi, già una parte dell'Italia già sapeva, ma l'altra parte negava, è sempre bello perché si hanno delle pezze d'appoggio per dimostrare dei discorsi che quindi erano evidentemente fondati. A questo punto lascerei di nuovo lascerei spazio a una nuova pausa musicale e ci sentiamo tra poco con l'ultima parte della trasmissione e poi andiamo a concludere la nostra puntata di oggi.
Nel 1943 iniziava un nuovo tipo di guerra per indebolire il nemico, ovvero il bombardamento massiccio di obiettivi non militari per scoraggiare la popolazione civile e spingerla ad insorgere contro il proprio governo, il proprio paese e la propria gente. Questa è la storia di cui vi raccontiamo. Di Dresda, con i suoi 600.000 morti, di Cassino, di Milano, di quei piccoli fiori recisi nella scuola di Gorla, di Nagasaki, di Hiroshima, e con la fine della seconda guerra i criminali usciti impuniti, i liberatori del continente europeo, del continente asiatico, coloro i quali con le mani intrise di sangue, di civili, di bambini, hanno evaso corti, giustizie, per i quali non c'è mai stata una Norimberga, un'aia, hanno continuato a perpetrare, in Corea, nella lunga guerra in Vietnam, nelle apologie dei governi sudamericani, fino ad arrivare a colpire ancora il sacro suolo europeo con i bombardamenti della Serbia, di Belgrado, di Pristina e poi ancora in Afghanistan, in Iraq, sempre bombardamenti intelligenti, sempre su obiettivi civili, sempre impuniti, così come impuniti escono dai bombardamenti con l'uranio impoverito che ha ucciso decine di nostri giovani soldati e altri civili. Questa è la vostra storia, questa è la storia di questo grande paese. Questa è la storia di cui vogliamo raccontare. Questa è una storia americana.
Allora, eccoci tornati. Si parla ancora molto di UE, si parla ancora molto dei soldi che la UE, così come lo Stato italiano, deve erogare per far fronte all'emergenza economica, ma che come lo Stato italiano sembra avere una certa difficoltà a farlo in modo veloce, tempestivo, decisivo e congruo. Si è parlato molto di MES. Curiosamente tutti sembravano a favore del MES quando c'erano le trattative, soltanto dei pochi sovranisti testardi erano contro. Poi in realtà non si capisce ancora quale stato si faccia avanti per chiedere il prestito al meccanismo europeo di stabilità, anche perché peraltro chiedere il prestito al MES significa mettere nero su bianco che i propri conti sono inaffidabili e instabili, cosa che nessuno Stato si sente di fare in questa fase. E infatti peraltro il MES in passato è stato usato ad esempio contro la Grecia, che non vi aderì certamente con gioia e con spirito con lo spirito di chi sta adottando uno strumento prezioso e importante per il proprio destino, ma vi aderì, come sappiamo, sull'onda di un ricatto sostanzialmente politico che la costrinse ad affrontare una cura da cavallo di austerity, che peraltro il più delle volte colpisce esattamente la sanità pubblica, che poi il MES adesso ci dovrebbe invece aiutare a rifinanziare, quindi una spirale di controsensi uno dietro l'altro. Dicevo, sembrava a un certo punto che questo MES famoso senza condizionalità, che non esiste perché il trattato è sempre lo stesso, fosse la ricetta più bella del mondo, salvo che nessuno Stato vuole essere il primo ad accedervi, e quindi l'unico strumento che ha messo in campo l'Europa è uno strumento che nessuno vuole. Nei giorni scorsi si è molto parlato di questo patto franco-tedesco per un'erogazione così di 500 miliardi tutti insieme per sostenere le economie europee, di cui 100 sarebbero dovuti andare all'Italia, ma intanto non si capisce bene sulla base di cosa vengano decise queste proporzioni, dato che mi sembra assurdo che l'Europa vari uno stanziamento di cui il 25% vada all'Italia, che non è mai stata così fortunata, diciamo, nelle ripartizioni tra il dare e avere in Europa. No, forse il 20%, comunque insomma ci siamo capiti. Inoltre, anche qui di nuovo si è parlato di finanziamenti a fondo perduto, che non erano prestiti, che l'Europa dava a pioggia, che era assolutamente assurdo non accettare. Poi però si scopre che Dombrovskis dice: no, attenzione, questi sono soldi vincolati a delle riforme. Ma quindi in qualche modo la troica uscita dalla porta rientra dalla finestra. Vediamo che c'è il famoso fronte dei frugali, che sarebbe Olanda, Austria e altri, peraltro nel caso dell'Austria con un governo tacciato di essere sovranista, e questa è una contraddizione che non cesserò mai abbastanza di mettere in evidenza, perché poi anche in Olanda, dove c'è un governo non sovranista, ma dove Wilders è il capofila di una linea di rigore ancora più intransigente di quello del suo governo, quindi il sovranismo a livello di risposta alla crisi va sempre in ordine sparso e sempre in base agli egoismi nazionali, e questo è una cosa che andrebbe un attimo, su cui bisognerebbe un attimo riflettere. Chiusa parentesi, dicevo, questo fronte dei cosiddetti frugali insiste molto affinché sia evidenziato questo aspetto, cioè nessuna condivisione del debito tra stati pretesamente virtuosi e stati pretesamente spendaccioni, diciamo così, e nessun prestito a fondo perduto, nessuna erogazione a fondo perduto, ma comunque sempre e solo soldi legati a delle riforme, a dei vincoli, a delle regole, a delle condizionalità. Quindi siamo sempre lì, c'è una l'Europa incatenata alle proprie contraddizioni, con peraltro la sentenza di Karlsruhe della Germania che pende, che aveva dato 3 mesi all'Europa per decidere se cosa fare, se vivere e morire. Quindi l'Europa che deve fare uno scatto ma non riesce a farlo, e che resta, come dicevo, incatenata alle proprie contraddizioni, e questo è quanto. Per il resto, guardando un po' le prime pagine dei siti, sul Corriere della Sera c'è una rilevazione, Ipsos, secondo cui il 63% degli italiani ora teme la rabbia sociale del paese, perché impedire alla ripresa il 63% degli italiani ora teme la rabbia sociale, impedirà la ripresa del paese. è uno strano modo di guardare alla realtà, nel senso che non bisogna temere la rabbia sociale, ma le contraddizioni che sono all'origine della rabbia sociale, se no altrimenti non andiamo avanti. È evidente che ci vuole una ripresa anche economica, anche imprenditoriale, quindi non bisogna legarsi mani e piedi a una visione esclusivamente statalista e che vede l'impresa come il male assoluto, quello sicuramente sì, però non bisogna neanche come dire, azzerare qualsiasi possibilità di contestazione e di rabbia, che peraltro la rabbia è una cosa ancora diversa dalla contestazione, perché la contestazione è un fatto politico, la rabbia è un fatto sociale e anche psicologico, quindi non si capisce come si possa avercela con la rabbia. Bisogna avercela con l'origine della rabbia, che sono per l'appunto le contraddizioni sociali, l'inefficienza dello Stato, la mancanza di risposta tempestiva alle implicazioni di questa crisi. E quindi non è che la rabbia sociale che impedirà la ripresa del paese, è un sistema che non funziona e che genera rabbia sociale. Quindi in realtà la mancanza di ripresa e la rabbia sociale sono entrambe conseguenze di una serie di inefficienze e di incapacità di far fronte alle emergenze, e quindi che bisogna inquadrare in questo senso, ecco. Dopodiché, per il resto, si parla per l'appunto di questa curva dei contagi che è in discesa, il cosiddetto RT che è ovunque sotto all'1 tranne in Val d'Aosta, che però contesta il dato dicendo che in realtà è sotto la soglia, e come al solito, quindi questioni poco chiare. E anche in Lombardia, dove pure continuano a esserci dei contagi, però insomma la sanità continua a non essere più sotto pressione come lo era prima, e quindi aspettiamo tutti questa riapertura delle regioni. C'è la ripresa economica e sociale, anche nelle vostre città lo vedete con i negozi che riaprono, un minimo di vita sociale che riprende. C'è molta contestazione per le varie foto di movida, di gente a spasso, senza mascherine. Purtroppo è sempre una situazione in cui è difficile distinguere qual è la retorica un po' poliziesca che del vicino di casa che si affaccia alla finestra e conta quelli che passano senza mascherine, li va a denunciare, e quali siano in realtà i veri comportamenti a rischio. È anche vero che in tutta Italia ci sono anche situazioni molto differenti. Ci sono regioni in cui il contagio è stato veramente lieve, insomma, voglio dire, in Basilicata, io immagino che un paesino della Basilicata che non ha mai avuto contagi, in cui tutti sono stati in casa per 3 mesi, adesso viene anche la bella stagione, il virus l'hanno visto col binocolo, ci sta che in qualche modo uno anche mentalmente possa allentare un po' la tensione e decida di tornare a una vita normale, insomma. Vedremo, anche perché, come dicevo prima, non è chiaro qual è l'effetto del caldo sul virus, non è chiaro se il virus sta diventando più debole. Ci sono tante incognite su questo argomento, come al solito poi c'è un dibattito pubblico abbastanza schizofrenico tra, per l'appunto, i super sbirreschi che vogliono il lockdown perenne, e quelli che è tutto falso, è tutta una bufala, è tutto ci vogliono soltanto togliere la libertà, eccetera. Quindi non se ne viene a capo. La ragione molto probabilmente sta nel mezzo, ovvero che c'è un pericolo reale, c'è una situazione realmente da monitorare, ma c'è anche una ripresa non solo economica ma anche sociale, nel senso anche culturale del termine, che bisogna in qualche modo portare avanti, e quindi è giusto anche, con tutte le precauzioni del caso, riprendere una vita normale. Quindi, detto questo, sembra anche una bella giornata oggi, uscite con le dovute precauzioni. Io vi lascio qui, vi lascio alla programmazione di Radio Bandiera Nera, e ci sentiamo, per quanto riguarda me, sabato prossimo, per quanto riguarda la trasmissione lunedì prossimo. A presto.